Radiofonica presenta Kaboom.
Bubu, ciao! Siamo partiti subito con un piccolo problemino tecnico, immediatamente.
Perfetto.
Allora, ciao a tutti da Francesca Quaglietti su Kaboom, fino alle 22 su radiofonica.com. Avrete già intuito magari dalla sigletta rassicurante e dolce di questa trasmissione di questa sera l'argomento della serata. Piccolo viaggio attraverso tutti quei mostriciattoli ormai familiari e così radicati anche nella cultura popolare. Quindi, lui fra tutti anche, di cui voglio parlare assolutamente, il vampiro, il principe delle tenebre che amo così tanto, musica a tema come sempre, ma in più ho un ingrediente aggiunto. Questa sera in co-conduzione con me ho Fabrizio Cruciali direttamente da Sonica.
Buonasera a tutti quanti, salve, molto bello fare questa trasmigrazione da una trasmissione all'altra.
Perché tu te le vuoi fare tutte, le trasmissioni della Sonica.
Piano piano arriverò, penetrerò in tutte le trasmissioni per essere sempre così subliminali. Però questa sera, venendo qui a Kaboom, mi sono portato anche un orsacchiotto da casa perché ho un po' paura, sinceramente.
Ma dai,
perché,
hai fatto fuori anche Giovanni Lembo.
Ho ucciso il tuo collaboratore,
sì.
Dicitore, professionista.
Dicitore per poter essere qui questa sera, adesso fai tutto.
Però mi sono portato l'orsacchiotto perché, insomma, il tema è piuttosto scottante, sai, si va indietro fino ai traumi principali dell'infanzia con tutti questi mostri, queste presenze sinistre, ma sarò insieme a te a collaborare per rendere questa puntata sempre un po' terrificante, no? Questo sarebbe l'intento.
Sì, oddio, fru come siamo noi, tutti chip, micio, wow, non so quanto riusciremo a rendere poi questo senso di terrore.
Secondo te non riusciremo a spaventare i nostri ascoltatori?
Dai, ce
lo diamo come proposito.
Partiamo subito con un pezzone per farvi entrare immediatamente in questa atmosfera gothic dark.
Thank you. close at hand. Creatures crawl in search of blood to terrorize your neighborhood. And whosoever shall be found without the soul for getting down must stand and face the hounds of hell and rot inside a corpse's shell. Stenches in the air, the funk of 40,000 years, and grisly goons from every tomb are closing in to seal your doom. And though you fight to stay alive, your body starts to shiver, for no mere mortal can resist the evil of the thriller.
Beh, come non ricordarci questo orripilante ghigno finale alla fine appunto di Thriller, il grande successo di Michael Jackson del 1982, al cui insomma progetto musicale lavorò John Landis, il grande regista hollywoodiano, che fece per lui appunto questo piccolo lungometraggio di diversi minuti con la storia che tutti quanti conoscono, tutti quanti scimmiottano, perché lo stesso balletto è un po' così, dove si creano queste mosse plastiche, è stato riproposto negli anni da tutti quanti, è stato ovviamente copiato e ricopiato, si può vedere su YouTube
come stile di video musicale, di
esattamente
videoclip,
e questo stesso video, come sappiamo tutti quanti, che insomma sembrerebbe che finisce tranquillamente
in balletti
sì. No? E invece l'ultima immagine, come sappiamo tutti, c'è il Geco che si gira e c'ha questa faccia trasformata un po' da lupo mannaro e gli occhi gialli che ci fissa dicendo: non è finita qui.
No, agghiacciante. Sì, mi agghiacciante, perché alla fine quella brillantina sui capelli, sul ricciolo, stempera
voi
un po'.
Pensavate che fosse la cosa più spaventosa? Ebbene no,
invece
è ritrovato,
no,
anche l'occhio giallo a spaventarci.
Finale.
Esatto. E come noi bambini di quell'età, perché no, più o meno siamo coetanei, io e te, cara Franci.
Ah, sì.
Esattamente, sì.
Pensavo di essere più giovane.
Ma se, no, sì, ma io diciamo sono il vecchio lupo di mare della situazione, tra virgolette, ma e, come sappiamo, insomma, questo video quando eravamo piccoli lo guardavamo verso 5-6 anni e ci metteva tantissima
sì,
paura.
Sì, assolutamente, dai primi scricchioli iniziali fino alla risata terribile
sì.
Alla fine.
Ed è appunto il concetto che ci porta ad introdurre questo video, ovvero l'intento che voleva mandarci. Ovvero la paura.
La paura, ma che cos'è? Possiamo partire anche, perché lo sai che io sono un po' accademica, tu stemperi un po' tutto, io devo fare la maestrina, quindi inizio dalla definizione del dizionario.
Fai come se fossi a casa tua.
Grazie. Allora si legge: stato d'animo costituito da inquietudine e grave turbamento che si prova al pensiero, alla presenza di un pericolo. E diciamo, questa è abbastanza ovvia, okay, come denominazione.
Fin qui ci siamo.
E poi abbiamo tutte le reazioni che seguono alla paura, perché comunque sì, dominato dall'istinto che però ha come obiettivo la sopravvivenza di noi stessi, del soggetto in una situazione pericolosa. Di solito tutum è accompagnata da quell'accelerazione
che non è lo stesso batticuore, invece suscitato da una bella donzella.
No, e non esatto, e questa può provocarti anche un arresto cardiaco. Il batticuore dell'innamoramento.
Diciamo, è un altro par di maniche.
Sì. Okay. Cioè, abbiamo l'innalzamento del livello di accortezza, una difficoltà di applicazione intellettiva, quindi si va proprio nel pallone. L'istinto di fuga e la protezione istintiva del proprio corpo. E è una cosa veramente anche assurda, un controsenso grandissimo, il fatto che possa veramente portare ad arresto cardiaco una reazione che invece è determinata dalla propria salvezza.
Sì.
Quindi morire di paura, esatto.
Vuole cercare di custodirsi in qualche modo, invece
di sfuggire proprio alla morte, e quindi invece
sacca,
molto senso tra cedi ecco, e fai il botto. E per la psicanalisi la fobia è anche imputabile alla rimozione di contenuti inconsci. che, esatto, che manifestano il loro effetto portando l'individuo ad evitare proprio una certa situazione, quindi alla rimozione dell'evento traumatico, eccetera eccetera. Poi qui ho parlato in un'altra trasmissione di tutto il...
Hai trattato...
Sì, di tutto l'universo inconscio.
Bene.
Esatto. E poi abbiamo tutte quelle fobie simpaticissime.
Guarda, io mi sono sfantazzato su internet oggi perché al giorno d'oggi, no, si creano... Ogni tipo di fobia viene collegata a un VIP. Adesso va di moda, per esempio, ad Hollywood, a fibbiare ad ogni celebrità, che sembrerebbe invece magari... non so, sai, questi personaggi virili, questi attori che sul grande schermo interpretano personaggi che non avrebbero mai, cioè non ti immagineresti mai che abbiano paura, invece nella vita reale hanno delle fobie stranissime.
Tipo?
Ma per esempio ho sentito che Johnny Depp ha la paura dei clown, e non è l'unico, perché
il clown è una figura inquietantissima.
Sai, dopo che Stephen King ha ulteriormente legittimato questa paura tramite It, la clorofobia.
La clorofobia, che non è la paura del cloro.
Del cloro, no, c'è una U di mezzo. La clorofobia è appunto questa paura per i clown, che stanno evidentemente soffrendo più di un VIP. Chissà se in qualche modo ce l'abbiamo anche noi, perché scorgendo in internet...
Vabbè dai, pensavo di peggio, però è qualcosa di ancora meno virile, tipo la paura per le fragole con panna, una cosa del genere.
Senti, a proposito di paure... poco, appunto, che dimostrano poca virilità, c'è la calliginefobia, ovvero la paura, l'antipatia a rapportarsi con le belle donne.
No.
Sì, addirittura se tu vedi una bella donna per strada, se ti prende una specie di paralisi, non ansia, cominci a...
Ma questo è assimilabile alla fobia? Un sentimento del genere? Cioè lo mettono tra
l'elenchino? Sì, viene elencato in questi fantastici elenchini che possiamo
trovare.
Che abbiamo
identici. Probabilmente abbiamo le stesse fonti.
Esattamente, credo che ci siamo aggiornate allo stesso modo. E in questo caso
c'è un'infinità, ma ne ho un'altra io carinissima.
Sentiamo.
Qua l'urofobia, la fobia di urinare in pubblico.
Questa me la son no. persa, cavolo.
Chiamata anche sindrome della vescica timida. No, è agghiacciante, ma davvero.
Beh, gli dà una dignità di malattia, no? Con questa etichetta. Vabbè, in qualche modo.
Vabbè, fare la pipì in pubblico non piace a nessuno, neanche in gruppo, per
no,
carità. Però.
Però da qui, insomma, a trarne un
blocco psicofisico così,
sai,
di questo livello.
Però, perché no, parlare anche della paura, del panico che si ha di fronte ad un minestrone di verdure. Anche questo viene catalogato come fobia. E la cosa mi sembra piuttosto allucinante. Te lo dico in termine tecnico come
ma
la...
Ma cosa avranno paura queste persone?
La canofobia.
Che la carotina li possa picchiare?
Guarda, anche qui andiamo sempre incontro ai traumi infantili. Quando ero piccolo anch'io non è che avessi un buon rapporto con il minestrone. Però da qui... ad avere reazioni di panico, ad essere così spaventato, insomma, ce ne passa, no?
Il fagiolone gigante che ti divora.
Il fagiolone,
la patatona,
il sedanone spaventoso con tutti i...
cavolo, no, immagino, spaventosissimo.
Con quella zona crostosa, sai?
Tutto quel verde, tutto quel...
Oh, no, paura, non a caso ho portato il peluche stasera, come ti ho detto prima, perché...
per difenderti dal minestrone.
Dal minestrone.
Benissimo,
esatto.
Siamo arrivati a questo. Se tu hai altre curiosità riguardo a...
Ma perché no, stranezze. Ti posso citare la globofobia, che è la fobia dei palloncini, quelli carini colorati che si mettono alle feste per i bambini, e non si sa perché.
Li odio anch'io.
Ah,
no,
okay.
Sto scherzando.
Ma sai com'è? Magari scherzosamente uno va lì, ma tiriamoci giù la lista di tutte queste fobie. Poi leggendole alcune ho detto, ma... forse in qualche modo mi sento empatico, probabilmente sono
colpito. C'è anche la paura dei santi, l'agiofobia. Vabbè, per carità, sono anche alcuni personaggi sono abbastanza inquietanti. Ci sono anche tutte queste illustrazioni di martiri.
Sì, la rappresentazione iconografica spaventa abbastanza.
Sì,
a quel punto
questo è più comprensibile, infatti.
Ma sì, dai, ma noi alla fine di tutta questa lista vi vogliamo dire che dovete crearvi appunto queste fobie stranissime, perché fanno di voi un personaggio cool, no? Come Hollywood, c'è la paura, la fobia dei bottoni, la fobia delle grucce, pensate bene. Anche voi inventatevi una fobia talmente bizzarra da sembrare comunque anche paradossalmente legittimata, no?
Noi, benissimo, per essere originale.
Per essere cool originale.
Tu quale fobia ti inventi?
Guarda, io ho scelto la zeusofobia, la paura degli dèi, così.
No, sei megalomane tu, ma, come
e
sempre.
Si vede da queste piccole cose, sì.
Allora, io invece mi scelgo la taxiofobia. È la paura dello scoordinamento muscolare.
Ah, okay,
sì, ogni tanto ho paura di perdere il controllo, mi parte un braccino,
un piedino che va da
sé. Esatto. E per accompagnare tutti questi ragionamenti vi metto la canzone più spaventosa della serata.
Però veramente, noi volevamo mettere paura invece con tutte queste fobie.
Vabbè, ci sarà, dacci
okay.
tempo, abbiamo un'ora.
Preparatevi che tra poco facciamo venire
esatto.
Paura.
E ecco uno dei brani più terribili della scena musicale horror degli ultimi anni. Ma che carino, ho dovuto interrompere il 33. Te lo ricordi, Carletto,
sì,
il principe dei mostri?
Sì, sì, era carinissimo, però sai, sotto questa parvenza di innocenza,
Beh,
sembrava tanto tranquillo, però gli mandava i suoi messaggini.
Oh mio Dio,
terrorifici.
Tu che messaggini leggevi in Carletto?
Ma non lo so, io comunque appena c'erano questi piccoli scheletri, no? Cioè, appena si manifestava qualcosa di sinistro.
Beh, vabbè, ma l'anime giapponese non ha mai temuto di mettere in scena anche la rappresentazione anche della morte, quindi l'ho detto all'ultima puntata, se tu mi avessi seguito
mi si è bloccato il buffer.
Okay.
Chiedo scusa, rimedierò e ascolterò la seconda parte della puntata. Andatela a risentire anche voi.
Dai, Carletto era simpaticissimo. Questa era la sigla d'apertura cantata dai mostriciattoli, tratto anime giapponese, che è tratto dall'omonimo manga di Fujiko Fujio, autore anche di Doraemon. La prima serie addirittura datata 1968, quindi
cavolo,
10 anni abbondanti prima di noi.
Sì.
E simpaticissimo, non so se ti ricordi tutta la sua cricca, tutta la sua compagnia. C'era il lupo, che era il cuoco della casa. Non te lo ricordavi?
Ma...
che parlava con uno spiccato accento tedesco.
No. Sì, qualcosa di tedesco, sì.
Era
sì,
quello
sì,
che usciva più di casa perché doveva andare a fare la spesa, l'uomo lupo. Quindi era veramente la figura simpatica. Poi c'era invece la parodia di Frankenstein, che era Frank, che era il maggiordomo della casa. Era okay, quello più, il più innocente del gruppo, che si esprimeva solo con quei mehe al massimo del... E poi c'era il conte Dracula, che invece parlava con un accentino francese simpaticissimo, che invece del sangue beveva succo di pomodoro. carino, non lo rivedo anch'io da...
Beh, tantissimo, quindi, però...
Sì, da 20 anni
ci sono,
quasi, sì.
Dai, dei flash mentali molto allegri, legati a questo cartone,
esatto,
veramente figo.
Il mostro, veniamo alla figura centrale di questa anche puntata. In senso molto ampio è un essere vivente, anche non vivente, a cui sono attribuite una o più caratteristiche straordinarie, per le quali si discosta enormemente rispetto agli altri esseri viventi, considerati invece nella norma ordinari. Quindi il mostro in fondo è qualcosa di straordinario, non sempre ha una connotazione negativa. La stessa parola monstrum, che deriva da monere, che significa portento, prodigio, e può appunto assumere sfumature ambivalenti.
E in questo caso non ci sono appunto connotazioni negative.
No, esatto, non strettamente implicite nel termine, no. Inteso in senso positivo, infatti, il mostro è comunque accostabile alla mirabilia, ai cosiddetti fenomeni di baraccone, e se invece naturalmente colti in senso negativo, si carica di una valenza anche fisica e morale, una mostruosità, una deformità fisica e morale, e deformità che si presenta attraverso anomalie anatomiche, soprattutto anatomiche e anche comportamentali, naturalmente legate. In contrapposizione invece, questa è piccola sempre storia del mostro, in contrapposizione al modello greco, che era quello del bel, del buono, anche un modello estetico.
Annunciato con il famoso Kalos Kai Agathos.
Caspita!
Senti, fa come scioriniamo cultura.
Qui è per illuminare la mia ignoranza.
Illuminarmi.
Questo è un occhio di bue, splash!
Ciao! Beccatemelo tutto in faccia, questo lume di saggezza direttamente dal liceo classico.
Esatto, che dovrai tradurre.
Da quei 4 a greco giustamente presi. Kalos Kai Agathos era, insomma, l'ordine della bellezza, bello e buono.
Sì, di cui abbiamo parlato anche all'ultima puntata. Il canone estetico seguito un po' anche dalla Disney, come dicevo nell'altra puntata. Sì.
Che mi andrò a riascoltare.
Il cliché,
il cliché tipico fatto di questo binomio.
Stanno emergendo le tue lacune, eh?
Guarda, più andrà avanti la puntata e sentirai che lacune.
Il termine poi però è stato anche un po' riadattato, modernizzato, trasposto ai giorni nostri, affibbiando l'appellativo di mostro ad alcune figure criminali, delle più terribili. Però il mostro è comunque legato a una figura che ha commesso crimini e delitti, spesso a sfondo sessuale, oppure inerente anche a pratiche che violino proprio dei tabù, come la pedofilia oppure il cannibalismo. E quindi qui abbiamo tutto il mostro di Milwaukee e il mostro di Firenze,
c'è
che abbiamo
una sfilza di esempi,
un bestiario fantastico di mostri,
ricchissimo,
purtroppo non fantastico perché
piuttosto concreto,
realmente,
direi.
Esatto, viventi. E letto anche in chiave psicologica, perché io non ce la faccio, è più forte di me, devo anche dare una lettura.
Per favore,
una lettura,
sono qui appositamente per vedere,
esatto,
se,
per farti psicanalizzare,
se qualche risvolto mi sarà utile.
Letto in chiave psicologica, il mostro invece diventa lo specchio in cui il soggetto si guarda. Praticamente non fai altro, il mostro in realtà è la tua parte deforme, è la parte di tutto ciò che tenti di nascondere. Quindi tutti i canoni estetici, i valori, le mostruosità dell'essere che il soggetto teme di più e che nasconde a se stesso. E a questo punto mi ci sta a fagiolino, per ricollegarci alla fobia del minestrone, mi ci cade a fagiolino.
O a sedanino, vediamo un po'.
Ecco, con questa battuta ho fatto perdere tutto il fascino
della
mostra.
Avevamo creato questa pelle d'oca,
esatto,
scusate.
Del mostro. La lettura del Dr. Jekyll e Mr. Hyde, dello strano caso del Dr. Jekyll e Signor Hyde di Stevenson, dove c'è appunto il dottor Jekyll che parla della sua prima trasformazione.
La soluzione era pronta già da un pezzo. Comprai subito da una ditta di farmaceutici all'ingrosso una forte quantità di un sale speciale che, in base ai miei esperimenti, sapevo essere l'ultimo ingrediente richiesto. E una notte segranda, a tarda ora, combinai gli elementi, li guardai ribollire e fumare mischiati nel bicchiere, e una volta finita l'ebollizione, con una fiammata di coraggio, trangugiai la pozione. Seguirono delle fitte lancinanti, uno stritolio nelle ossa, una nausea mortale e un orrore dello spirito, che non è dato di superare neppure nell'ora della nascita o della morte. Dopodiché gli spasmi presero rapidamente a diminuire e io tornai in me come reduce da una grave malattia. C'era qualcosa di strano nelle mie sensazioni, qualcosa di indescrivibilmente nuovo, e proprio per la sua novità di incredibilmente dolce. Mi sentivo più giovane, più leggero, più felice nel corpo. Nell'intimo sentivo un'inebriante temerarietà, un flusso di scomposte visioni sensuali che affluivano all'immaginazione come attraverso la gora di un mulino, mentre cadevano le catene delle convenzioni e una libertà sconosciuta ma non innocente dell'anima. Capii da solo al primo alito di quella nuova vita di essere più malvagio, 10 volte più malvagio, venduto come schiavo al mio male originale. E un simile pensiero, in quel momento, era corroborante e delizioso come vino. Tesi le braccia, esultante per la freschezza di quelle sensazioni, e nel compiere il gesto mi accorsi all'improvviso di come la mia statura si fosse ridotta. Nel corso della mia vita, che dopo tutto era stata per 9 decimi una vita di impegno, di virtù e di disciplina, la parte malvagia era stata molto meno esercitata e sfruttata. Da ciò derivava, così penso, il fatto che Edward Hyde fosse tanto più piccolo, più magro e più giovane di Harry Jekyll. Come il bene splendeva sulla fisionomia dell'uno, così il male era inequivocabilmente scritto a tutte lettere in faccia all'altro. Inoltre il male, che debbo pur sempre ritenere la parte letale dell'uomo, aveva lasciato su quel corpo un'impronta di deformità e di marcio. E tuttavia, quando guardai quell'orrido simulacro nello specchio, non provai nessuna ripugnanza, bensì come uno slancio di benvenuto. Anche quello ero io. Sembrava naturale e umano. Ai miei occhi costituiva un'immagine più vivida dello spirito. Sembrava più schietto e più compatto del viso, imperfetto e disgiunto che fino a quel momento era stato abituato a dire mio. E fin qui avevo indubbiamente ragione. Ho osservato che quando avevo le sembianze di Edward Hyde, nessuno mi poteva avvicinare. All'inizio, senza una chiara fisiologica apprensione. Questo perché, secondo me, tutti gli esseri umani, quali noi li incontriamo, sono commisti di bene e di male. Edward Hyde, solo fra tutta l'umanità, era puro male.
Stop. transformation takes place. Instead of myself, everybody can see Mr. Hyde. Mr. Hyde, Mr. Hyde, Mr. Hyde.
Il brano letto, naturalmente, era Lo strano caso del dottor Jekyll e del signor Hyde di Stevenson, seguito poi dagli U con Dottor Jekyll e Mr. Hyde, appunto, dall'album del 1968 Magic Bus, The U on Tour, che parlano sì del Mr. Hyde, ma non so se hai colto il testo. No, perché stavi chiacchierando con me, quindi assolutamente
purtroppo
non
mi sono concentrato
nulla
sulle parole. Però stavo pensando alla gente che si stava spaventando in quel momento.
Sì,
beh, cavolo, tra la lettura
In realtà no, perché è un Mr. Hyde che è tirato fuori non da quella pozioncina che tu ti sei, che hai letto, che ti sei bevuto prima, ma semplicemente dall'alcol. Infatti parla dell'alcolismo del batterista di Kate Moon, che semplicemente tirava fuori la sua parte
un po' più bestiale, un po' più
esatto, quindi era un
naturale selvaggio,
esatto,
forse.
Okay. Un Mr. Hyde, lui per lui era quello, il piccolo liquidino da per ognuno di noi, ognuno ha la sua pozione che tira fuori magari.
Però il bello da notare che ha provato magari così a esorcizzarlo, no? Perché mettendolo in
piazza,
musica, in piazza. Ha detto: ragazzi, io c'ho sto problemino, vediamo un po' se anche voi lo condividete.
L'ha tirato fuori, come Stevenson l'ha fatto tirar fuori al dottor Jekyll.
Esatto, infatti vedi, quando uno ha tutte queste paranoie, questi lati oscuri, parlate, esteriorizzate.
Ma poi sono così affascinanti, no?
Ma perché tenerli dentro? Sì, facciamoli trapelare.
No, per carità, il Mr. Hyde, poi ci sono degli episodi di criminalità, degli episodi delittuosi che...
piuttosto cruenta,
esatto,
no?
Esatto, io dico cose più magari... più innocue e divertenti.
Sì.
Allora, piccoli consigli per tornare un attimo in carreggiata, sempre legati al personaggio, quindi al dottor Jekyll e al Mr. Hyde. Abbiamo il Jekyll e Hyde di Lorenzo Mattotti, magnifico come tutti i lavori di questo grandissimo e superbo disegnatore. Veramente, se non lo conosci, assolutamente da prendertelo in biblioteca, perché è un illustratore conosciuto a livello internazionale, famoso a livello internazionale, insomma, era anche illustratore, credo, del New Yorker, ora non vorrei dire una...
Ok, quindi non ti posso confermare perché non lo conosco, però sicuramente...
Poi altra saga, altro fumetto da leggersi, La Lega degli Straordinari Gentlemen, ideato da Alan Moore e Kevin O'Neill, sempre naturalmente basato sul... non soltanto sulla figura del dottor Jekyll e del Mr. Hyde. Mr. Hyde è uno dei personaggi, però insieme ad altro ad un variopintissimo gruppo di coprotagonisti.
Ok, sempre un po' macabri, con questa personalità multipla.
Sì, c'è la Mina Murray, che è la Mina poi diventata Archer del Dracula di Bram Stoker.
Ok.
Che fu l'amata dal conte Dracula. Poi abbiamo il capitano Nemo, che non era assolutamente una figura negativa, era un uomo straordinario, ma non nera. E abbiamo poi il Griffin, l'uomo invisibile, e credo ci fosse anche il Dorian Gray. Tutti i personaggi presi dalla letteratura, comunque, quasi tutti i personaggi. E mancava Alan Quatermain, l'avventuroso Alan Quatermain, di cui
e cado. Qui c'è l'ennesima lacuna evidenziata.
Cado anch'io, quindi non mi dilungo.
Però abbiamo dato appositamente questi consigli anche per coglierli.
Esatto, la Lega,
no?
degli straordinari gentlemen, il Jekyll e Hyde di Lorenzo Mattotti, da andarselo magari a prendere nella biblioteca del fumetto, la biblioteca comunale del fumetto di Perugia, dove trovate di tutto di più, che io vi consiglierò a tutte le puntate perché è eccezionale. Passiamo ora all'angolo, al momento del sondaggino.
Bello, io sono venuta appositamente.
Lo so, infatti me l'ho messo per te.
Grazie.
Infatti l'ho messo per te. Allora, dai vari sondaggi fatti nel corso degli anni, che volevano stabilire quale fosse il film più spaventoso, quale fosse il mostro, anche il mostro più sexy, sono emersi vari dati. Oltre 5.000, questo sto parlando di un sondaggio fatto dall'MSN Movies, se non sbaglio, e dove è stato votato il miglior film dell'orrore. Oltre 5.000 utenti hanno partecipato e la vittoria assoluta è stata data all'Esorcista.
Era abbastanza prevedibile,
sì,
forse,
infatti,
no?
Infatti nulla di esatto.
Nulla di nuovo, però ecco, chi non l'avesse visto, chi non avesse visto soprattutto anche la versione quella con le scene tagliate, sai, quando
che
si
non
crea
ho visto.
Il mistero. Ci sono alcuni shot in più dove la povera ragazzina posseduta assume delle movenze ancora più innaturali, dove l'inquietante è sempre più protagonista, perciò...
Più innaturali, quindi ancora dello scendere in arcata,
lo scendere le scale. Di ragno.
Sì, esatto, che fa meglio del Pilates.
Dovrò provare, voglio provare, vediamo se è vero.
E poi, allora, quindi, vabbè, piccola data, era il 73 addirittura quando uscì il
cavolo,
film.
Cavolo, sono passati 37 anni da quando la dodicenne ragazzina fu posseduta, poveretta, ahimè, dal demonio.
Sì, poi si riprese però, perché divenne, se non sbaglio, coniglietta Playboy o Playmate, comunque, no, forse non di Playboy, ma ebbe una storia abbastanza particolare.
Linda Blair, l'attrice, se non
sbaglio.
Esatto. Beh, sai, è rimasta anche comunque come icona. La gente ha detto, ma vediamola anche al di là di tutto quell'aspetto verde che ha. Sì.
Togliamogli il trucco.
Vediamo se è buona, hanno pensato.
E lei l'ha fatto vedere.
lei si è mostrata come mamma l'ha fatta.
Allora,
al secondo posto invece parliamo dell'origine di una saga che sta continuando, perché sta uscendo anche la versione in 3D, ho visto. Sto parlando dell'Enigmista, ovvero so 1, so 2, la soluzione dell'enigma, so 3, e ci sono praticamente, per chi non lo sapesse, dei protagonisti, delle persone che si risvegliano incatenati o in un bagno o hanno un congegno alla testa.
Questo è il so... So uno, credo.
Credo che sia ancora
che
il primo.
Che sia il primo, sì. Queste due, la scena terribile iniziale che io vidi e mi sono ripromessa di non vedere mai più in seguito, perché vidi questo film in una sala semivuota a mezzanotte, intorno alla mezzanotte.
Ah, orario ideale.
Una nausea terribile. Esatto. E la scena iniziale era proprio questa. Due uomini che si risvegliano incatenati in un bagno insieme a un terzo uomo immerso in una pozza di sangue con in mano una pistola e un registratore.
Sì.
E
sì,
tu devi capire
beh.
Il perché.
Beh, fighissimo, perché con questi pochi elementi si concentra tutto all'interno di quella stanza, cresce comunque tutta l'ansia, tutta la paura, e poi il gran finale non ve lo sto a dire perché...
No, non metto in dubbio sicuramente l'originalità e anche l'efficacia e la regia poi effettiva del film. Però c'è una crudeltà a volte che reputi quasi gratuita, che che non ha quasi più nulla del fascino, del velato, dell'horror, anche magari trash, splatter, quello che vuoi, d'epoca.
Sì.
Che magari aveva un...
C'è molta veemenza, c'è tanta concentrazione sulle pratiche, su questi propri stratagemmi,
esatto,
per torturare le
sì,
persone.
C'è un rituale della malvagità, secondo me, che...
piuttosto forte, per chi è di stomaco debole non so se lo consigliamo. E dopo questo secondo posto, all'interno di questa classifica dei film più spaventosi, abbiamo il terzo posto, che viene assegnato all'inossidabile Shining, il film di Stanley Kubrick, che vede nel 1979 come protagonista un Jack Nicholson, ragazzi, strepitoso,
assolutamente fuori di testa, e sono i personaggi
che
gli riescono meglio,
lo sbrocco per antonomasia, e riesce ad impazzire all'interno di questo hotel, l'Overlook Hotel, disabitato, dove ci va a vivere durante una stagione invernale anzi credo durante la stagione estiva, perché essendo in una località di montagna stava con la sua famigliuola
a comporre
un libro, ma succede qualcosa di strano perché ci sono tante presenze all'interno di questo film. Ragazzi, secondo me è veramente film dell'orrore per antonomasia, perché appunto c'è qualche elemento mostrato, però non è tutto così spiattellato in faccia.
Anzi, molto spesso proprio quello che fa più paura è il fuoricampo. In questo caso è il non mostrato quello che ti... La paura, la mostruosità non palesata è quella che ti tiene inchiodato.
È un grandissimo gioco di piani, di tagli, di inquadrature che
una scuola di regia comunque all'epoca, Kubrick, dopo credo che sia il primo film dove utilizzò la Steadicam.
Sì, dove riprendeva il triciclo del piccolo Danny per quei corridoi. Ma tu sei matto, io non ci sarei mai andato.
Ma cosa farà Danny? Andiamo come la Blair che divenne una playmate.
Secondo me sta ancora in seduta dallo psicologo a chiedersi: ma le gemelle allora c'erano o non c'erano?
Avrà anche le sue fobie, la fobia delle due ruote, la fobia
la fobia delle macchine. C'è anche la fobia del triciclo in qualche modo,
certo.
Sicuramente. E quindi sì, queste erano le prime tre posizioni della classifica.
Esatto, questa è nella top 3.
Esatto.
Poi vabbè, nella lista c'erano naturalmente, figuravano anche titoli come The Omen, Il Presagio, Lo Storico Squalo del 75, il più recente, The Blair Witch Project, io continuo a dare manate al microfono, del 99. Poi tra i personaggi più cattivi e paurosi spiccano Hannibal... Che ho un problema di messa a fuoco.
Allora, tra i personaggi cattivi, eccolo qui, ci compare l'Hannibal Lecter.
Esatto,
si era nascosto,
era
perché
attimo.
Già sapeva come comportarsi, no? In maniera...
Del silenzio degli innocenti.
Sì.
E poi c'è il mostro di Alien, vabbè, che è un horror... fantascienza, si pone diciamo al confine, non lo definirei esattamente il genere, non lo è affatto secondo me, seppur terribile. Però i più buoni invece sono i protagonisti, appunto, sempre il protagonista di Alien, la Jodie Foster del Silenzio degli Innocenti e il capo della polizia nello Squalo. Quindi insomma alla fine hanno fatto anche la top 3 dei più buoni. Ma c'è un altro sondaggino carinissimo che ti volevo...
Ma sì!
Carinissimo, anche se alla fine il vincitore è a me assolutamente sconosciuto. Il mostro più sexy...
Sì, in questo sondaggio si parla appunto della bestia, il mostro che ha attirato
la
sexy beast che ha trovato così il consenso delle giovani donzelle che hanno votato. E al primo posto abbiamo un certo, anch'io ahimè non lo conosco, ma andremo dopo a curiosare in internet, vediamo se lo conosciamo. Si chiama Demon Salvatore ed è il protagonista di una serie di Fox TV dal titolo The Vampire Diaries, che infatti si è conquistato l'ambito titolo di bestia più sexy. E
tutti si aspettavano quasi, no, non io perché praticamente mi è sconosciuto anche questo secondo nome, però so che tutte le teenagers si strappano i capelli al sentirlo nominare. L'Edward Cullen, il Robert Pattinson di Twilight.
Sì, personalmente anch'io l'avrei evitato tranquillamente.
Ma assolutamente.
Questo bamboccione mozzarelloso che...
Che si è piazzato però al secondo posto. E se tu vedi la foto che io ho visto di questo Demon Salvatore, che è diventato che occupa il primo posto di questo sondaggio come miglior sexy beast, come la bestia sexy più numero uno del cinema e delle TV, non ci sia assolutamente, non ha niente a che vedere con quelle facce affascinanti. Io ho in mente ad esempio gli occhi da pazzo, gli occhi folli del Klaus Kinski che fece il Nosferatu, che bello per carità, bello non era, ma sul Nosferatu no. Poi il Bela Lugosi, i tratti del Bela Lugosi di Dracula, del Dracula storico.
Esatto, perché quelli erano anche degli elementi carismatici, perché personaggio malefico rappresentava anche un qualcosa di
affascinante. Il vampiro di per sé ha già una storia, oddio, ha acquistato fascino nel corso con la letteratura, inizialmente non era una figura così attraente, ma chi non ricorderà anche il Gary Oldman androgino e bellissimo del Dracula di Francis Ford Coppola. E di questo film ricordo una delle scene d'amore più intense del cinema, che vi faccio ascoltare subito.
Io sono niente, senza vita, senza anima.
Cosa volete dire?
Odiato e temuto. Sono morto per tutta l'umanità. Ascoltatemi. Io sono il mostro che gli uomini che respirano bramerebbero uccidere. Io sono Dracula.
No. 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 Voi avete assassinato Lucy. Oddio. Io mi amo. Che Dio mi perdoni per questo. Voglio essere come voi siete. Vedere come voi vedete. Amare come voi amate.
Mina, per venire con me dovete dipartire dalla vostra vita umana e rinascere come me.
Voi siete il mio amore e la mia vita per sempre.
Allora, io vi do la vita eterna. L'amore eterno. Il potere delle tempeste e degli animali della terra. Venite con me per essere la mia amata sposa per sempre.
Avverrò, sì, sì.
Bevete e unitevi a me nella eterna vita. No, non posso permettere che accada.
Vi prego, non importa. Fatemi forse.
Mina, sarete maledetta come me che devo camminare nell'ombra della morte per l'eternità. Io vi amo troppo per condannarvi.
Allora portatemi via da tutta questa morte.
Come to these arms again. Beating like a drum.
ed è la voce d'angelo di Annie Lennox con Love Song for a Vampire. Vampire?
Vampire!
Vampire!
Oh yeah!
Sempre tratto dal... Fammi mettere però la nostra base musicale.
Non proprio, diciamo.
Perché altrimenti, esatto, tanto è sempre questa.
È precisa.
Sì, sì, abbastanza. Tratto dal Dracula di Bram Stoker di Francis Ford Coppola, di cui appunto questa era parte della colonna sonora.
Sì.
Nella letteratura dell'Ottocento, perché alla fine Bram Stoker, la figura del vampiro affascinante nasce proprio dalla letteratura. Grazie al personaggio, ma non come tutti pensano al personaggio di, appunto, di Bram Stoker, al suo Dracula, ma grazie al Ruthven di Polidori. Il vampiro si distacca proprio grazie a lui dalla figura di mostro orribile per diventare invece un raffinato aristocratico alto, pallido, vestito di nero, assetato di sangue di belle fanciulle, lo sguardo magnetico. Quasi di angelo proprio cacciato e condannato a vagare nei secoli. Questo lo rende un personaggio carico di un fascino nuovo, sinistro, capace di turbare i sogni di tutte le fanciulle che incontra. Quindi, anche se in chiave macabra comunque sia, il vampiro diventa per la prima volta un eroe ribelle romantico. La sua vita è intensa e dissoluta, gli amori scandalosi, i costumi depravati ce lo presentano come un essere ai limiti della legalità, quindi un vero e proprio outsider. Nasce dunque un cliché letterario, quello del vampiro destinato a durare nei secoli. Pallido, nobile, magnetico, seducente, Polidori lo presenta così.
Nel mezzo delle sregolatezze che accompagnano l'inverno londinese, avvenne che comparisse a vari ricevimenti degli esponenti del bel mondo un nobiluomo, degno di attenzione più per le sue stranezze che per il rango. Osservava con sguardo fisso l'allegria che lo circondava, come se non potesse prendervi parte. Quando la gaia risata di una bella fanciulla attirava la sua attenzione, la gelava con uno sguardo e incuteva paura in quegli animi in cui regnava la superficialità. Coloro che percepivano questa sensazione di timore non riuscivano a spiegarsi da cosa derivasse. Alcuni l'attribuivano ai suoi occhi color grigio opaco, che fissandosi su un volto sembravano riuscissero a penetrarlo e a raggiungere subito i più intimi meccanismi dell'anima, ma ricadevano sulla guancia simili a un raggio pesante come piombo, opprimendo la pelle senza poterla oltrepassare. Grazie a queste sue bizzarrie veniva invitato in tutte le case. Tutti desideravano vederlo. Quelli abituati a intense eccitazioni e ora tormentati dalla noia erano lieti di trovarsi in presenza di qualcosa capace di catalizzare la loro attenzione. Malgrado il pallore mortale del volto, che non assumeva mai una sfumatura più calda né per modestia né per lo stimolo intenso di una passione, il suo aspetto e il suo profilo erano belli e molte donne a caccia di notorietà cercavano di catturare la sua attenzione e almeno ottenere dei segni che facessero pensare a una manifestazione di affetto.
Bram Stoker, invece, descrive il suo Dracula in questo modo.
Il volto aquilino, decisamente aquilino. Il naso sottile con una gobba pronunciata e narici stranamente arcuate. La fronte nobile e spaziosa. I capelli radi sulle tempie, ma abbondanti sulla testa. Le folte sopracciglia quasi si congiungevano sul naso e i ciuffi parevano arricciarsi tanto erano abbondanti. La bocca, per quel che si scorgeva sotto i folti baffi, era rigida e con un profilo quasi crudele. I denti, bianchi e stranamente aguzzi, sporgevano dalle labbra il cui colore acceso rivelava una vitalità stupefacente per un uomo dei suoi anni. Le orecchie erano pallide, appuntite, il mento ampio e forte. Le guance sode anche se scavate. Tutto il suo volto era soffuso d'un incredibile pallore. Alla luce della fiamma avevo già osservato il dorso delle mani poggiate sulle ginocchia e mi erano sembrate piuttosto bianche, esili. Ma vedendole ora più da vicino non ho potuto fare a meno di notare che erano mani piuttosto rozze, larghe, con le dita a spatola. Strano a dirsi, c'erano dei peli al centro del palmo.
Ma cos'è accaduto, mi viene da domandare, alla affascinante figura del vampiro di Polidori? Quindi androgino, quasi asessuato, per arrivare quindi dagli occhi opachi, grigi, che incutevano questo stato così... così affascinante di paura, ma comunque perfetto gentiluomo da salotto, nonostante il pallore mortale dal vivo, uno di quelli che tutti vorrebbero alle proprie feste. Fico.
Beh,
io lo vorrei assolutamente.
Prima passasse per un centro di lampade.
No, mozzo da! Ecco, per te invece nel tuo salotto ci sarebbe bene il secondo descritto, okay. Quello, il Dracula di Bram Stoker, a cui invece piaceva, vedi, l'uomo, vedi, questo peloso. Ha messo in scena un aspetto di Dracula veramente molto più rude, quasi un uomo lupo, creando un personaggio però altrettanto e sottilmente perverso, con un forte anche sospetto, però vabbè, di virilità deviata. Creatura comunque diabolica, al pari di tutti i servi di Satana, naturalmente. Il vampiro è, come si accennava, prima di tutto un seduttore. Probabilmente il fatto che il Bram Stoker abbia scelto come questa figura di Dracula un pochino più virile, in fondo è da ricondurre, credo, anche al commento che fece un critico, uno studioso francese, il quale affermava che nelle sue note su Dracula gli uomini pelosi sono di solito très érotique. Quindi è probabile che sia.
Quindi un consiglio all'uomo così metrosexual odierno che passa ore e ore a depilarsi, ma...
Beh, seguendo però lo stereotipo, il primo cliché, quello dell'eroe romantico portato avanti da Polidori, invece no, assolutamente deve essere imberbe, una creatura maledetta dal sesso incerto, come quello degli angeli, diceva Anne Rice, che è un'altra grandissima scrittrice che ha parlato di vampiri.
Vedi?
Partendo, sì,
addirittura come c'è questo binomio angelo,
ma decisamente più interessante. Lei poi aggiunge questa piccola nota. E vabbè, comunque, al di là dei gusti di Bram Stoker per il suo Dracula, che comunque magari ti fa anche interrogare sulle sue anche inclinazioni,
sue,
ma questi vabbè sono comunque affari personali, ci andiamo ad ascoltare il prossimo pezzo.
Erano i Cure, ovvero Robert Smith. Chi non conosce questo grande cantautore della scena gotica, rock, non definiamolo gotico perché secondo me si offende un po'. E questa era la fantastica Lullaby, tratta dall'album Disintegration del 1989, che per i più insomma curiosi, per chi conosce la videografia dei Cure, se lo ricorderanno sicuramente come un clip, una clip molto interessante, veramente claustrofobica e macabra, che riporta all'incubo, al sogno. Insomma, al tempo stesso Robert Smith fa sia la parte del cacciatore in qualità di uomo ragno molto pauroso e preda. Quindi ve l'abbiamo messa perché volevamo spaventarvi ulteriormente.
Non era tra le più terrificanti della scaletta.
Sicuramente no.
Probabilmente
però
non riusciremo neanche a metterle le altre più. Sì, abbiamo solo 15 minuti per dare il meglio di noi a livello mostrifero.
E vediamo adesso con questa piccola storia vi spaventiamo ancora un po'.
Io direi di ricollegarci alla figura del vampiro di cui abbiamo parlato prima, no? Dico, sì. Hai letto anche tu dei pezzi. Poi ci sono comunque, ci sono quei cliché che tutti conoscete. Cioè, il vampiro, che caratteristiche deve avere per essere tale? Cioè, il non morto.
Innanzitutto deve avere,
deve essere, insomma, morto,
deve essere, sì, bello, insomma, morto. Crepato,
esatto. E aveva anche la capacità di trasformarsi in animali, sai, non solo il pipistrello ma anche il lupo. Aveva il dominio di tutte le bestie della terra.
E addirittura poteva trasformarsi,
sì,
in tutte le bestie.
Assolutamente,
per
alcune culture, insomma. Poi la figura del vampiro è presente a livello mondiale in tutte le culture popolari. Poi ognuna naturalmente l'ha sviluppata in modo diverso.
Ha creato le sottoarticolazioni di questo,
esatto,
personaggio. Beh, innanzitutto sappiamo che insomma c'ha dei problemini con gli specchi,
sì,
perché non,
esatto,
se vuole andare lì a mettersi una lente a contatto probabilmente avrà alcune difficoltà perché non si può riflettere.
Esatto. No, ma lui si vede.
Lui si vede.
Siamo noi che non lo vediamo.
Esatto. Non possiamo vedere
questo.
Lui nell'atto di mettersi le lenti.
Esatto. E quindi anche
che
sfiga terribile. Ma questo perché? Motiviamola però. Lui,
sì,
non riusciva a specchiarsi perché privo di anima. Lo specchio è considerato riflettente soltanto per chi ha uno spirito.
Possessore,
sì,
di spirito di
spirito,
anima.
Esatto. E perché in molte civiltà si dice che gli specchi custodiscano una parte dell'anima di chi si riflette, così come in molte popolazioni, infatti, in parte temono proprio il proprio riflesso come se fosse un furto, un po' come quando fai le foto, anche gli indios non vogliono essere fotografati perché credono di essere imprigionati in qualche modo spiritualmente all'interno del marchingegno. È un po' il senso,
sì,
è quello.
È vero,
sì, esatto,
culture sono fissate con questa questione delle foto, non vogliono essere fotografate perché porti via un qualcosa.
E lo specchio è assimilabile, è sullo stesso livello.
Sì.
Un furto d'anima. Ecco, e quindi il vampiro, non avendo anima, non riflette la propria immagine al suo interno. Poi abbiamo anche il fatto che il vampiro ha un'ombra autonoma. E questa è una figata.
Va a fargli delle commissioni quando
gli vai a comprare le sigarette. Ci manda l'ombra.
Quando è indaffarato, quando è in bagno, il vampiro dice: senti, Ombra,
qui stiamo massacrando.
Stiamo distruggendo. Beh, lo abbiamo proposto in tutte le salse. Prima la versione di Polidori, la versione di Bran, adesso la versione committente, perché manda in giro la sua Ombra a fargli le commissioni.
E poi ci sono anche, che può essere visto sicura super macabro, però anche divertente secondo me, tutti di vedere tutti i metodi usati per non far tornare un morto in vita. Addirittura, sì, c'era la rottura dei tendini all'altezza del ginocchio e il posizionamento di semi di papavero, di sabbia sopra la tomba, perché questa pratica intendeva lasciare i vampiri occupati tutta la notte a contare i granelli che cadevano nella bara. Perché okay. Si dice che il vampiro, si associa alla figura del vampiro alla ritmo mania. Cioè abbiamo un vampiro che ha l'ossessione dell'aritmetica.
Appassionato di matematica,
sì,
non l'avrei mai pensato.
I cinesi, secondo una leggenda cinese, se una creatura simile a un vampiro si trovasse davanti a un sacco di riso, si metterebbe a contare tutti i chicchi.
Ma pensa,
quindi,
questa è una
ora novità. Tu sai come fargli passare il tempo un domani che te lo ritrovi nella tua stanzetta.
Gli metto là una confezione di riso sottovuoto.
Sì, no. gli tiri in faccia una confezione di riso sottovuoto, di riso gallo.
Ti hai avuto il passatempo? Tiè, beccate la bustina di riso.
Ale, ecco qua. E poi che altro c'è di curioso? Sto scorrendo velocemente perché il tempo è veramente poco. Ah, il rito utilizzato per ritrovare la tomba di un vampiro.
Come si fa? Come si fa?
Consisteva nel far cavalcare una ragazza o un ragazzo vergine su uno stallone vergine all'interno di un cimitero. Il cavallo si sarebbe fermato sopra la tomba in questione, sopra la tomba del non morto. Ora io qui dico che è più semplice trovare un vampiro che
una ragazza.
Una ragazza o un ragazzo vergine.
Sì,
no, non volevo essere così.
No, non volevamo andare sul curile, però.
Così spudorata. Però
la deflorazione comporterà dei problemi nel ritrovare le tombe, probabilmente.
Sì, ahimè, soprattutto nell'era contemporanea, magari. Ecco,
penso di sì.
Va bene, poi andiamo sul...
I consigli!
I consiglietti per voi, signorine!
Voi, che girate con la vostra fantastica borsetta da migliaia di euro, ricordatevi di mettervi all'interno per evitare, appunto, la presenza vampiresca, una bella rosa selvatica o il biancospino oppure
l'aglietto
ci sta sempre bene, anche, ma non ingeritelo magari, anche se dicono che fa molto molto bene. E altre leggende confermano il fatto che spargere semi di senape sul tetto di una casa ti tenga lontani.
Qui si ricollega al fatto che lui conte granelli, probabilmente. Credo
c'ha
che sia quello.
C'ha questa fissa del calcolo.
C'ha la fissa del calcolo, esatto.
Questa cosa mia...
Altri oggettini
molto
da portare in borsetta. Lo specchietto, naturalmente, perché voi tatan estraete lo specchietto da Fard e ci avete il vampiro in pugno. Poi crocifissi, rosari e acqua santa. E poi potete fare
tanti... Ma chi non ci gira al giorno d'oggi vicino al pacchetto di sigarette e l'accendino?
Con un po' di acqua santa, così, per dare una benedizioncina. E poi un'altra cosa curiosa, altre leggende sostengono addirittura che un vampiro non possa entrare in un'abitazione se non invitato dal padrone di casa.
Perché è educato, ricordiamolo,
esatto.
Fate un bel invito, mettete fuori quel tappeto con scritto welcome.
Ma è veramente... Questo sfiora quasi il ridicolo, ma magari forse si intendeva il fatto che lui potesse assumere diverse forme e quindi era un invito non così esplicito, nel senso naturalmente uno si ignorava l'identità, perché altrimenti era da folli invitarsi il conte a cena. Perché la cena eri tu.
Autospararsi, sentirsi la croce rossa e autospararsi allo stesso tempo.
Quindi folle.
Direi.
Poi tutti i vari metoducci che tutta una signorina per bene dovrebbe sapere, no? Per uccidere,
sì.
I metoducci per
signorina
uccidere
all'ascolto,
il vampirozzo.
Vi diciamo che... Non semplicemente impalandolo risolvete, perché ci sono diverse tecniche, diverse strategie.
Ma assolutamente, nella cultura slava tu eri là e lo impalavi con quello che ti capitava. In Russia, negli stati baltici, si preferisce il legno di frassino. quindi
ci
signorine,
ci sono delle preferenze.
Esatto.
Non è che è la prima quercia che avete sotto
mano.
La potete utilizzare così intelligentemente, dovete ricercare.
In Serbia abbiamo il biancospino, quello di quercia invece no, ma anche quello quercia, ma in Slesia. Potenziali vampiri venivano spesso impalati attraverso il cuore, il più delle volte, ad eccezione di Russia e Germania, dove invece venivano impalati attraverso la bocca. E della Serbia, dove invece venivano impalati attraverso lo stomaco.
Quindi quando viaggiate ricordatevi alla dogana di chiedere: senta, ma in questo stato come si può impalare il mio caro vampiro? Posso utilizzare legno di quercia, di fassino? Devo colpire alla bocca? Devo colpire al petto?
È l'ora dei vampiri! È l'ora di Dracula! No, no!
Dracula, Dracula, vampiro dal nero mantello, di notte tu succhi nel collo le donne di giovane età. Dracula, Dracula, coi bianchi affilati canini, tu fai spaventare i bambini, le mamme, le nonne, i papà.
Non far più lo spiritoso, qualcuno può arrabbiarsi e darti pure uno schiaffone. Il tuo morso contagioso potrebbe far venire un'infezione.
Dracula, Dracula, sei forte, sei nero, sei bello, perché non ti succhi un bel pollo e lasci le donne campar? Di notte tu succhi nel collo le donne di giovane età. Dracula, Dracula, coi bianchi affilati canini, tu fai spaventare i bambini, le mamme, le nonne, i papà.
Non far più lo spiritoso, qualcuno può arrabbiarsi e darti pure uno schiaffone. Il tuo morso contagioso potrebbe far venire un'infezione.
Dracula, Dracula, sei forte, sei nero, sei bello, perché non ti succhi un bel pollo e lasci le donne campar?
Dracula? Dracula? Oh, signor Dracula.
Vampire.
Ecco, abbiamo proprio quel briciolo di dignità che restava alla figura del vampiro, l'abbiamo cancellata in questi 3 minuti di canzone. Ti rendi
signor
conto?
Vampiro,
ho messo
io...
Dracula cia 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 di Bruno Martini, che è il Casadei dell'horror, probabilmente.
Questa baciata, questo vampiro
ma
salzato.
Che baciata? No, era un cia cia cia.
Era un cia cia.
Non confondiamo i ritmi latini.
Mi scusi, non sono così esperto su queste tipologie, però volevo chiedere scusa al signor vampiro se ci sta ascoltando, perché l'abbiamo un po' demolito, cioè siamo entrati...
Io inizialmente avevo un'altra idea di trasmissione, no? La mia solita accademica precisa, cioè avevo tutti i miei contenuti e ne avevo, ma poi delle chicche bellissime che comunque spero di riproporvi anche la prossima, nella prossima trasmissione, perché avevo tutti gli inserti dallo zio Tibia, da tutte quelle trasmissioni horror.
C'era poi
cult,
la figura femminile da trattare,
da
no?
trattare, esatto, la figura mostruosa femminile,
che era molto
andando avanti. Però siamo arrivati alla fine, quindi possiamo soltanto lanciare l'ultima canzone perché sono quasi le 10. Dopo di noi l'ispettore giallo e dopo tra un quarto d'ora circa Radiovisioni su radiofonica.com. io vi aspetto a Kaboom lunedì prossimo sempre alle 8:30. Grazie a Fabrizio Cruciani.
Ma
direttamente da Sonica.
Grazie a te mia cara, e quando vuoi io trasmigro nuovamente per portare nuovi contenuti alle tue trasmissioni.
Contenuti, sì, hai portato veramente una brezza primaverile al mio polveroso programma.
Ma ti ringrazio, è stato un piacere.
E finisco, si termina con, tanto che ormai è finita Tarallucci e vino,
ma sì,
diciamo,
tanto che la figura del vampiro ha perso ogni sua connotazione
di fascino che invece erano state tutte le premesse iniziali. Io mi sento di chiudere con Peter Tosh, addirittura il vampiro cantato dal reggae, che penso che anche se cantasse del diavolo tanto si muoverebbe lo stesso la testa e si salterebbe, si ballerebbe. Va bene,
a questo punto ballate, miei cari, non vi spaventate perché non ne avete nessun motivo. Io vi saluto e vi diamo appuntamento
a lunedì prossimo.
Ciao.
Only like to see you suffer on the set of vampires. On the old vampires, only trod upon creation with your bloody meditation on the set of vampires.